Bentornati carissimi amici ascoltatori e soprattutto un calorosissimo saluto da parte mia, da parte del vostro Enzo. Bene, anche questa sera possiamo andare avanti nel nostro studio, nelle nostre semplici considerazioni. E stiamo studiando il libro dell'Esodo, se qualcuno si fosse messo in ascolto solo da questa sera. Il libro dell'Esodo, che è il secondo libro della Bibbia, e siamo arrivati a leggere il capitolo 22. Ieri sera abbiamo già letto i versetti dal 16 al 20, ma voglio rileggerli. Se uno seduce una fanciulla non ancora fidanzata e si unisce a lei, dovrà pagare la sua dote e prenderla in moglie. Se il padre di lei rifiuta assolutamente di dargliela, il seduttore pagherà una somma pari alla dote che si è soliti dare per le fanciulle. Non lascerai vivere la strega. Chi si accoppia con una bestia dovrà essere messo a morte. Chi offre sacrifici ad altri dei, anziché solo al Signore, sarà sterminato come anatema. Il commento sui versetti 16 e 17, quelli relativi alla violenza carnale, è stato fatto già ieri sera, quindi se nel caso non ci aveste seguito potete richiedere una copia del testo, perché no? Stasera andiamo avanti con il commento sul versetto 18. Non lascerai vivere la strega. Ci introduce ad un altro argomento molto delicato, argomento che affronteremo più approfonditamente nel libro del Deuteronomio. Per il momento possiamo dire che gli stregoni erano decisamente contrari alla religione e alla fede di Israele e quindi dovevano essere sterminati. Oggi poi assistiamo a una forte ripresa dell'adorazione a Satana e al soprannaturale. Questa tendenza è potente ed è reale. Come ho detto, potremo occuparci di questo in modo più approfondito quando studieremo il libro del Deuteronomio. Avere dei rapporti sessuali con una bestia mostra soltanto quanto l'uomo possa cadere in basso. Perché Dio fece una legge come questa? Perché i popoli che vivevano in quelle zone e nella terra di Canaan, la terra promessa, erano abituati a pratiche del genere, e Dio volle mettere in guardia il suo popolo, in modo che non si contaminasse allo stesso modo. Troveremo più volte nel corso del nostro programma riferimenti a questo genere di pratica aberrante. Drammatico è constatare che ancora oggi esiste una ricorrenza di tale pratica immensamente degradante nella nostra società illuminata. Arriviamo poi al versetto 20. Chi offre sacrifici ad altri dei, anziché solo al Signore, sarà sterminato come anatema. Il culto e i sacrifici a un'altra deità comportavano un peccato di palese idolatria, in contrasto con il primo e il secondo comandamento. Chi si rendeva colpevole di una tale colpa doveva essere sterminato come anatema, come qualcosa cioè di votato alla completa distruzione. Seguono poi una serie di leggi riguardanti i rapporti da tenere con il prossimo, soprattutto con i più deboli, i bisognosi, gli stranieri, le vedove, gli orfani o i poveri. In tutte queste disposizioni traspare l'amore di Dio verso coloro che soffrono o sono emarginati. Il popolo di Israele, che doveva essere testimone di Dio in mezzo alle altre nazioni, avrebbe dovuto manifestare lo stesso tipo di amore. Leggiamo insieme questi versetti, che credo faranno riflettere anche tutti noi. Non maltratterai lo straniero e non l'opprimerai, perché anche voi foste stranieri nel paese d'Egitto. Non affliggerete la vedova né l'orfano. Se in qualche modo li affliggi ed essi gridano a me, io udrò senza dubbio il loro grido. La mia ira si accenderà, io vi ucciderò con la spada, le vostre mogli saranno vedove e i vostri figli orfani. Se tu presti del denaro a qualcuno del mio popolo, al povero che è presso di te, non ti comporterai con lui da usuraio, non gli imporrai interesse. Se prendi in pegno il vestito del tuo prossimo, glielo restituirai prima che tramonti il sole, perché esso è l'unica sua coperta, è la veste con cui si avvolge il corpo, con che dormirebbe. E se egli grida a me, io lo udrò, perché sono misericordioso. Dio non è cambiato. Egli è sempre pronto ad ascoltare chi si rivolge a lui, che si rivolge a lui con fede, perché egli è un Dio misericordioso. Gli ultimi versetti riportano le leggi che sono il simbolo della consacrazione del popolo a Dio. Non bestemmierai contro Dio e non maledirai il principe del tuo popolo. non indugerai a offrirmi il tributo dell'abbondanza delle tue raccolte e di ciò che cola dai tuoi frantoi, mi darai il primogenito dei tuoi figli. Lo stesso farai del tuo grosso e del tuo minuto bestiame. Il loro primo parto rimarrà 7 giorni presso la madre, l'ottavo giorno me lo darai. Voi sarete degli uomini santi per me, non mangerete carne di bestia trovata sbranata nei campi, la getterete ai cani. Dio andava rispettato, e con lui coloro ai quali lui stesso aveva dato autorità. Il popolo poi non doveva dimenticarsi di dare a Dio le primizie sia degli animali che dei raccolti e anche i propri primogeniti. Qui non si parla di sacrifici umani, come abbiamo già detto nell'analisi del capitolo 13 dello stesso Esodo. I primogeniti venivano consacrati a Dio e poi riscattati tramite un'offerta fatta al santuario. Tutto ciò doveva ricordare alle generazioni che si susseguivano la schiavitù in Egitto e il riscatto che Dio aveva compiuto potentemente a favore del suo popolo. Tutto ciò era figura e annuncio anche della morte del Signore Gesù e del prezzo del riscatto che Gesù ha pagato col suo sangue per liberarci dalla schiavitù del peccato. Giungiamo così al capitolo 23. Tale capitolo conclude le leggi riguardanti i diritti di proprietà, elenca alcune regole morali riguardanti la calunnia e la falsa testimonianza, si parla della giustizia, della carità. Poi il capitolo introduce alcune feste nazionali come l'anno del riposo e il sabato, elenca alcune disposizioni e promesse inerenti alla conquista del paese di Canaan. I primi versetti del capitolo richiamano l'israelita e chiunque desideri fare la volontà di Dio ad assumere un comportamento onesto, un comportamento sincero, senza menzogni e compromessi, in ogni situazione della vita. E in maniera particolare, quando la vita o la libertà del nostro prossimo dipendono dalle nostre dichiarazioni e dalle nostre testimonianze. Possiamo leggere, prima di esaminarli nel dettaglio, i primi 9 versetti. Non spargere voci calunniose e non favorire l'empio attestando il falso. Non andare dietro alla folla per fare il male e non deporre in giudizio schierandoti dalla parte della maggioranza per pervertire la giustizia. Così pure non favorire il povero nel suo processo. Se incontri il bue del tuo nemico o il suo asino smarrito, non mancare di ricondurglielo. Se vedi l'asino di colui che ti odia caduto a terra sotto il carico, guardati bene dall'abbandonarlo, ma aiuta il suo padrone a scaricarlo. Non violare il diritto del povero nel suo processo. Rifuggi da ogni parola bugiarda e non far morire l'innocente e il giusto, perché io non assolverò il malvagio. Non accettare nessun regalo, perché il regalo acceca quelli che ci vedono e corrompe le parole dei giusti. Non opprimere lo straniero. Voi conoscete lo stato d'animo dello straniero, poiché siete stati stranieri nel paese d'Egitto. Potremmo dire in sintesi che qui vengono enunciati alcuni principi. Primo, il principio della verità per la verità. Non è giusto davanti a Dio calunniare il prossimo. Non è giusto mentire per favorire qualcuno, povero o ricco che sia. Non è la maggioranza che fa la verità. La verità non può essere influenzata dalla pietà. Né è corretto accettare regali perché questi accecano e corrompono. Tangentopoli insegna sicuramente. Il secondo principio è non odiare il tuo nemico. L'infierire sul nemico in difficoltà è sbagliato. Ci viene anzi detto guardati bene dal eccetera eccetera. I versetti 4 e 5 che abbiamo letto, se incontri il bue del tuo nemico o il suo asino smarrito, non mancare di ricondurglielo. Se vedi l'asino di colui che ti odia caduto a terra sotto il carico, guardati bene dall'abbandonarlo, ma aiuta il suo padrone a scaricarlo. Questi versetti contengono, a ben guardare, il seme di quella legge dell'amore che in Gesù sarebbe sbocciata definitivamente. Nel Vangelo di Matteo ci viene detto infatti, voi avete udito che fu detto, ama il tuo prossimo e odia il tuo nemico. Ma io vi dico, amate i vostri nemici, benedite coloro che vi maledicono, fate del bene a coloro che vi odiano e pregate per quelli che vi maltrattano e vi perseguitano, affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli. Matteo 5, versetti dal 43 al 45. Come abbiamo già più volte ripetuto nelle trasmissioni precedenti, Gesù venne per adempiere e completare la legge mosaica. estendendone il significato profondo e riunendola tutta sotto due comandamenti fondamentali, dai quali derivano tutti gli altri. Ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente, e ama il tuo prossimo come te stesso. Il versetto 9 ci dice poi che non è giusto opprimere lo straniero. Non opprimere lo straniero. Voi conoscete lo stato d'animo dello straniero, poiché siete stati stranieri nel paese d'Egitto. Il richiamo alla passata condizione di schiavi serviva a ricordare loro che fino a poco tempo prima erano stati stranieri in terra straniera, sfruttati e oppressi, e che solo grazie all'intervento salvifico di Dio erano ora un popolo libero. Potevano quindi facilmente comprendere quale fosse lo stato d'animo di chi, per svariati motivi, era straniero in mezzo a loro. Tutto questo non può farci che riflettere. Si parla molto della immigrazione clandestina in Italia. Nordafricani, slavi, albanesi, eccetera, arrivano ancora nel nostro paese, vengono in cerca di lavoro e di un futuro migliore. Magari hanno alle spalle un passato di guerra e di violenza e vengono qui inseguendo il mito della pace e del benessere. Certo, il loro arrivo in così gran numero porta a un corredo di problemi, differenze razziali, etiche, religiose da far convivere e da fondere con le nostre. E anche, sarebbe stupido negarlo, alcuni problemi legati alla droga e alla microcriminalità. Ma permettetemi di esprimere una mia opinione personale. Così come gli ebrei erano stati per 400 anni schiavi in Egitto, anche noi italiani abbiamo un passato di emigrazione e di sfruttamento, di viaggi verso i paesi cosiddetti ricchi alla ricerca di un lavoro e di una nuova vita, se possibile migliore di quella lasciata in Italia. Anche noi abbiamo portato nei paesi che ci hanno ospitato, Stati Uniti, Canada, Argentina, tanta buona volontà, tanto sudore, tanta fatica e tanta voglia di lavorare, ma anche fenomeni criminali di prima grandezza, tipo mafia, tanto per citarne uno. Non eravamo tutti criminali noi, così come non sono tutti criminali coloro che ora vengono nel nostro paese. Credo sia giusto riflettere su questo. E se è vero che l'immigrazione va in qualche modo regolamentata, che non può essere incontrollata e selvaggia come è avvenuto negli ultimi anni, è altrettanto vero che dietro il nostro disagio davanti a questo fenomeno molte volte si nasconde la difesa inconscia dei privilegi che, grazie a Dio, possiamo godere. E con queste riflessioni penso che il tempo a mia disposizione stia per terminare, quindi solo qualche secondo impegnato per salutarvi, per ringraziarvi per il gentile e la cortese attenzione che, come al solito, ci avete riservato. Io vi saluto, quindi ci risentiamo domani, perché no, allo stesso orario.